Gradini, interviste che guardano oltre.
Peter Bixel, cosa le dà felicità oggi quando pensa alla sua giornata?
Ach, die Freude nimmt schon ab im Alter.
Con l'età la felicità viene meno. Dormo a lungo, mi alzo e mi tormenta il pensiero di come trascorrerò la giornata, finché sarà di nuovo sera. Vengono a trovarmi gli amici, la famiglia, mia figlia e mio figlio. Questo sì, mi fa piacere. Ma la felicità è un'altra cosa. La felicità oggi è difficile da provare.
La mattina beve il caffè?
Sì, certo. Faccio tutto con calma. Al mattino bevo il caffè e leggo i giornali.
Ecco, ma c'è qualcosa, un tema o una rubrica, come quelle che scriveva lei, che non vede l'ora di leggere sul giornale?
Devo dire che i giornali non sono più divertenti come una volta. Soprattutto non sono più così professionali. Anche questo, come la felicità, è diventato più raro, più difficile.
Se le chiedessi di tracciare un suo autoritratto con poche parole, un autoritratto dello scrittore, ma anche dell'uomo Peter Bixel, che cosa direbbe?
Se lo avessi saputo fare un mio autoritratto, lo avrei fatto. Non l'ho fatto perché non ero in grado. Non sono interessato a scrivere un'autobiografia. È un compito che spetta a altri, non a me.
La sua ultima rubrica l'ha scritta in occasione dei suoi 80 anni e ora ci avviciniamo al suo 90° compleanno, che sarà il 24 marzo prossimo. Per 30 anni, dunque, Peter Bixel, lei ha scritto le sue rubriche sulla Schweizer Illustrierte. Come faceva ogni volta a trovare l'ispirazione, a trovare il tema giusto?
Non ho mai saputo cosa scrivere. Ho sempre avuto la sensazione che non mi venisse in mente niente. L'attesa per un tema, per un'idea che non sta lì, semplicemente a aspettarti sulla scrivania, era ogni volta molto straziante. Scrivere una rubrica aveva per me qualcosa di formale, aveva una pretesa formale che si traduceva nell'essere molto esigente e critico verso me stesso. Percepivo, nei confronti di questo impegno regolare, una pressione costante. La sfida era sempre quella di trovare una storia e non di scrivere semplicemente un commento.
Se il mio libro non esiste, non diciamo un commentario.
Pensiamo alle sue rubriche, ma pensiamo anche alla prosa breve, alle storie quotidiane che l'hanno resa famoso, come ad esempio quella del lattaio e della signora Blum. Quali sono gli ingredienti per una buona storia?
Ci vuole essere un aufgehen. Ci vuole solo un selbstverständnis.
La storia deve essere autoportante, deve raccontarsi da sola, altrimenti non è una buona storia.
Oggi spopolano i romanzi, non ci sono molti autori che si cimentano in una prosa breve come la sua. Cosa ne pensa?
È sempre stato così. Anche quando apparvero i racconti brevi del lattaio e della signora Blum, erano tempi particolari in cui uscivano tanti romanzi. Non c'è niente da fare. Sono due attività diverse. Due professioni diverse, quella di scrivere normalmente e di scrivere prosa breve.
Lei per tutta una vita si è specializzato nella prosa breve, trovando la sua voce e distinguendosi per il suo stile. Come si trova il proprio stile?
Die Frage kenne ich. Zum Finden oder Suchen.
Ah, questa domanda la conosco. Spesso mi è stato chiesto come sono arrivato a trovare il mio stile. Ho sempre risposto che per trovare bisogna cercare. Chi trova funghi è perché li ha cercati. E cercare il proprio stile è una fesseria. O vivi dentro la tua scrittura o niente. Con il cercare e il trovare non ha nulla a che vedere. Chi vuole cercare il suo stile è perso in partenza. Io ho sempre scritto, sin da quando ero bambino. Scrivevo ancora prima di conoscere tutte le lettere dell'alfabeto. Certo, da tutto questo ne è uscito qualcosa, ma è come se fosse nato in modo spontaneo, senza dipendere da me.
Da poco per l'editore Casagrande è uscita la raccolta dal titolo La Poiana, in cui lei tenta un esperimento e cerca cioè di cogliere il segreto del narrare insieme ai suoi lettori. Sembra, leggendo i suoi testi, che lei sia in costante dialogo con i suoi lettori per avventurarvi insieme in un altro mondo, in un'altra dimensione.
Certamente. Questo è auspicabile e è bello quando riesce. Per me è una prerogativa fondamentale sapere che con i miei lettori e le mie lettrici condivido le stesse esperienze. Ciò che conta per me è il rapporto con loro. È importante condividere le stesse esperienze, avere un vissuto simile. È effettivamente così. Non solo condividiamo un bagaglio esperienziale, ma ci accomuna proprio qualcosa di umano. E su questo faccio affidamento. Con i miei racconti brevi non voglio semplicemente narrare delle storie, ma voglio rammentare al lettore le sue storie, il suo vissuto. Solo un libro che mi ricorda me stesso, che mi parla di me, risveglia il mio interesse in quanto lettore.
A questo punto ci sta bene il passaggio del Faust di Goethe che lei cita in una delle sue opere e dice: «Non l'otterrete se non lo sentite, se a voi non viene su dall'anima e con la forza di un moto spontaneo si impone al cuore di ogni ascoltatore».
Certo, proviamo a immaginare una persona senza esperienza. È impensabile e non potrebbe certo leggere. Ma una persona così non sarebbe in grado di capire nulla. Nemmeno una fiaba dei fratelli Grimm.
Dunque la scrittura conta, ma altrettanto conta l'esperienza della lettura.
Sì, è particolare. Leggere è un'attività solitaria. Ci si siede in un angolo, da soli, ma sapendo di avere una comunità di riferimento dalla quale correre per condividere le proprie letture, trovare chi ha sfogliato lo stesso libro. È una cosa molto particolare. Alla domanda ricorrente «Cosa porterebbe con sé su un'isola deserta?» rispondo sempre che non porterei mai un libro, non uno. Leggere in solitudine dopo una settimana perderebbe il suo gusto. Esiste una comunità invisibile di lettori che legge con noi e senza questa consapevolezza, questo punto di riferimento, non possiamo e non vogliamo leggere.
A proposito di comunità, penso alla comunità di scrittori, alle amicizie e nel suo caso alla speciale amicizia che aveva con Max Frisch.
La letteratura certamente mi univa a Max Frisch, ma anche a Jörg Steiner. Però nella nostra amicizia di letteratura parlavamo poco. Piuttosto scherzavamo, ci divertivamo raccontandoci qualche stupidata. Non ci curavamo della letteratura. Mi ha sempre dato sui nervi la serietà dei germanisti. La letteratura è un gioco, non è nulla di serio. La letteratura ha le sue regole, scrivere ha la sua ambizione, il gioco sta nel farlo sempre meglio. Un po' come il calcio, che pur essendo un affare da milioni o miliardi, non è nulla di serio. Certo, i calciatori qualcosa devono saper fare.
Un'altra figura che per lei è stata importante, è stata cruciale, è stata quella di Marcel Reich-Ranicki, il papa della critica letteraria tedesca.
Senza di lui, oggi, probabilmente, non esisterei in quanto scrittore. È stato lui a scoprirmi quando scrissi Il Lattaio e la signora Blum. Più tardi, negli anni, però, abbiamo preso strade diverse. Ci siamo allontanati. Era un uomo difficile.
Se penso a Ranicki, mi viene in mente anche il Gruppo 47, la libera associazione di scrittori e critici tedeschi di cui lei ha fatto parte, nata appunto nel 47. E penso anche immediatamente a Berlino, città che lei ha amato e visitato più volte insieme a New York.
Ich habe sie noch verloren, eigentlich Berlin. War mir sehr wichtig.
È stato grazie a Max Frisch che ho conosciuto New York. New York, insieme a Berlino, è la mia città del cuore. Negli anni 60, Berlino per me rappresentava l'unica città urbana, una sorta di città medievale, e mi riferisco a Berlino Est. Allora era l'unica città a avere un muro che la circondava tutta, a destra e a sinistra. Ricordava la cinta muraria di una cittadina medievale. E dentro queste mura ci vivevano le persone. Giovani e vecchi convivevano bene insieme. Si conduceva un'esistenza piacevole a Berlino Est negli anni 60. Fino alla fine rimasi affascinato da questa città. La trovavo meravigliosa. Poi la notizia della caduta del muro è stata un evento importante, ma Berlino Est si è sfaldata, diventando qualcosa di completamente diverso che non riconosco più. Vale anche per New York. È diventata cara, ricca, ripulita nuovo, più frenetica, ma senza vita, e popolata da ricchi. Credo che non esistano al mondo più seconde case di New York. È una città solo per ricchi. Anche Zurigo è sempre più così, invivibile, poco accessibile e sempre molto cara.
Uno dei suoi saggi più conosciuti è senz'altro La Svizzera dello Svizzero, uscito in italiano per Casa Grande nel 1970. In particolare allora aveva fatto discutere questo passaggio e cito: «Mi spaventa il pensiero di vivere tra 20 anni in una Svizzera come quella attuale».
La Svizzera dello Svizzero è un libro che oggi viene ancora acquistato. La gente continua a leggerlo. Ricevo reazioni da lettori che dicono sia ancora attuale. E aggiungo, purtroppo, sarei felice se nessuno lo capisse più. Di quella famosa frase che ho scritto sull'immutabilità della Svizzera, di cui allora ero convinto, e sul fatto che se fosse rimasta così non avrei più voluto viverci 20 anni dopo, mi scuso. Ma allora ero un po' arrabbiato. Mi rendo conto anche della stranezza. Invecchiando, mi lamento dei cambiamenti a Berlino Est e a New York, e allo stesso tempo mi dà fastidio l'immutabilità di questa Svizzera. Il punto è che, in fondo, vorrei vivere in un paese per bene, sociale, mentre tutto ciò che conta è la prosperità.
Come vede invece il panorama letterario svizzero?
Guardando al nostro panorama letterario svizzero, che a grandi linee ancora seguo, trovo ci sia una produzione sorprendentemente buona. Quel poco che conosco mi piace molto, in particolare le giovani penne. Percepisco, in generale, una scena letteraria vivace e piacevole.
Zero Flawless.
Torniamo per un attimo al suo rapporto con i lettori. Le scrivevano quando pubblicava le sue rubriche?
Ho sempre ricevuto molte lettere e riscontri dai lettori. In particolare a scrivermi erano le lettrici. Questo tema mi sta molto a cuore. Scrivere è un'attività da donne, così come leggere. Quando leggo la letteratura, legge la donna che è in me, la mia parte femminile. Lo stesso quando scrivo. Leggere e scrivere è una cosa da donne. Leggere le storie della buonanotte è una cosa da donne. E ha ragione, le donne si sono sempre lamentate di essere sottorappresentate in ambito letterario. Per fortuna, nel frattempo, la loro presenza è cresciuta. Anzi, sono diventate la maggioranza. Sono convinto del fatto che gli uomini non sanno scrivere, ma per fortuna in ognuno di noi c'è una voce femminile. È lei che scrive.
Lei cita spesso Goethe e Tolstoi. Vale anche per loro?
Pensiamo solo a Goethe. Nessuno sapeva descrivere e raccontare le donne come lui, in particolare negli anni di pellegrinaggio di Wilhelm Meister.
Lei ha sempre sostenuto che la letteratura deve essere impegnata. Oggi ne è ancora convinto di questo?
Sì, lo dico da sempre. Oggi le persone arrivano e dicono: un tempo si faceva di più e meglio. Ma un tempo, dico io, le voci letterarie venivano ascoltate. La letteratura non è responsabile per la salvezza del mondo. La letteratura unisce le persone.
La letteratura è soltanto per il del mondo. Un medium che sono menschen verbindet.
La voce dello scrittore svizzero Peter Bichsel, un'intervista realizzata da Natascia Fioretti la scorsa primavera in occasione del compleanno di Bichsel, compiva 90 anni ed è lì a poco sarebbe morto, questo lo scorso 15 di marzo. Abbiamo voluto recuperare la sua voce e questa intervista all'interno di Gradini, interviste che vanno oltre la nuova selezione antologica di interviste a grandi personalità del patrimonio sonoro della Rete 2.